Cari amici del Sentiero Mariano Serafico, bentrovati in questo appuntamento e vogliamo continuare a considerare nel trattato di spiritualità mariana Maria Santissima nella vita spirituale, questa vita ascetica mariana alla scuola dei Santi Francescani, questo libro scritto da Padre Stefano Maria Manelli. Siamo arrivati a un capitolo che ci porta a identificarci nell'Immacolata. La Madonna è la mia purificazione attiva, nel libro del Padre Ragazzini, scrive il Padre Stefano, fa seguire tre capitoli sulla Madonna che mi trasforma e mi identifica a se stessa. La Madonna mi trasforma e mi identifica a Gesù Cristo. La Madonna mi partecipa i suoi sentimenti verso Gesù e i sentimenti di Gesù verso di lei. Questi tre capitoli vengono indicati nel tracciato unitario della vita ascetica mariana nella via chiamata negativa, cioè il rinnegamento di sé, la morte al peccato e la liberazione dei vizi e dei difetti, che nell'ascetica mariana positiva, cioè con l'acquisto delle virtù, l'identificazione con Maria, l'identificazione con Gesù Cristo e la partecipazione ai sentimenti di Gesù verso Maria e di Maria verso Gesù. Quindi l'identificazione a Maria si presenta come il primo frutto di una purificazione chiamata attiva dell'anima, che percorre un cammino di perfezione. Il cammino di rinnegare l'egoismo, il cammino di liberarci dai propri vizi, riempiendoli di amore divino e rivestendosi via via delle virtù cristiane, è il primo lavoro che si intraprende con l'impegno ascetico della conversione-purificazione. Quindi dobbiamo capire che il primo lavoro che dobbiamo fare è cominciare a togliere i vizi, togliere i difetti, togliere le mancanze e incominciare a impiantarne le virtù. Togliere le erbacce del giardino, i rovi, le spine, i pruni e cominciare a piantare alberi, piante fruttifere. Questo è il primo lavoro cristiano, il primo lavoro di purificazione. E alla scuola e sotto la guida della Madonna, Madre Mediatrice di tutte le grazie, mediatrici di tutte le grazie anche della conversione, della grazia e della purificazione, ecco che il frutto primario dell'impegno ascetico non può non essere la graduale somiglianza con Maria, che fa spingere fino alla identificazione con Maria. Iniziamo da una graduale somiglianza sempre più in aumento fino a una piena identificazione. Ecco un po' il traguardo: arrivare a questa identificazione, dirà poi San Massimiano, arrivare quasi a una quasi transustanziazione in lei. Non sono più io che vivo, ma è l'Immacolata che vive in me la vita di Cristo. E questo già anche Sant'Ambrogio, uno dei padri della Chiesa, nelle sue preziosissime catechesi di spiritualità mariana, presentava, insegnava e spingeva l'anima non solo a contemplare, non solo ad ammirare la Madonna, ma molto più a farla propria nel più profondo, cioè attraverso il rinnegamento di sé, per arrivare ad assimilarla e per identificarsi a lei con una marianizzazione così completa che potremmo dire fa arrivare addirittura a una sorta di mistica sostituzione del proprio io con quello di Maria Santissima. Vediamo alcune indicazioni che ci dà il grande dottore della Chiesa, Sant'Ambrogio. L'anima di Maria. Cosa ci dice? Celebre, a riguardo di quel testo estremamente ricco e molto significativo nel suo contenuto, oltre che luminosissimo, anche nelle sue parole, è quella intuizione di Sant'Ambrogio, quell'augurio, quella preghiera. Sia in ciascuno l'anima di Maria a magnificare il Signore, sia in ciascuno lo Spirito di Maria ad esultare in Dio. Quindi la Beata Vergine Maria, come ha magnificato il Signore, come esultato in Dio, quindi possa essere questo Spirito di Maria in ognuno di noi, in ciascuno di noi, per poter fare altrettanto con quel cuore immacolato. Quindi anche quest'altro sembra confermare ottimamente il precedente testo. Ogni anima che crede, concepisce, genera il Verbo di Dio, ne comprende le operazioni. Chi ascolta le parole di Dio, questo è fratello, sorella e madre, chi sono mie madri e i miei fratelli, chi compie la volontà di Dio, chi vuole mettere in pratica. Bene, Sant'Ambrogio dice che ogni anima che crede nella fede, Quindi concepisce, diventa madre, genere il verbo di Dio e ne comprende queste divine operazioni. Ancora continua il padre, riflettendosi pure soltanto brevemente sulle parole di Sant'Ambrogio, sia in ciascuno l'anima di Maria, sia in ciascuno lo spirito di Maria, non è certamente difficile e arduo saper leggere e cogliere l'intera realtà soprannaturale della spiritualità mariana, espressa nella sua consistenza più profonda, nella sua consistenza più sublime, che configura un'anima cristiana santa. In sostanza, nel suo parlare, Sant'Ambrogio sembra voler dire con luminosa semplicità e piena convinzione che la spiritualità mariana è vissuta realmente nella sua totalità di completezza, di perfezione, soltanto da colui che di fatto si purifica arrivando a possedere l'anima e lo spirito di Maria, cioè unificando la propria persona con quella di Maria Santissima, fin quasi ad essere impersonato da lei. Per vivere questa spiritualità, la scuola di Sant'Ambrogio è molto importante per viverla realmente nella sua completezza, quando ci purifichiamo e arriviamo a possedere l'anima e lo spirito di Maria, quasi facendo un'una cosa sola con la persona dell'Immacolata, fino a quasi ad essere impersonato dall'Immacolata. Questo è un po' il vertice che spinge Sant'Ambrogio. Ciò comporta però nel cristiano una reale assimilazione dell'anima e dello spirito di Maria Santissima. Fin quasi è una sostituzione, potrebbe dirsi, della propria anima e del proprio spirito con l'anima e lo spirito di Maria. Quindi non sono più io che devo vivere, ma è l'Immacolata che deve vivere in me. Questa è la cosiddetta marianizzazione, colta in tutta la sua profondità e nel suo puro vertice. Da alcuni chiamata anche in maniera diversa, cioè identificazione con Maria o trasfigurazione in Maria, così da San Massimiliano, chiamata con quella parola molto audace, transustanziazione nell'Immacolata per mezzo della consacrazione imitata a lei e a cui il consacrato vuole diventare proprietà assoluta di lei. Quindi da queste indicazioni noi vediamo come e questo concetto della transustanzione in San Massimiliano non è una novità di termine, ma è un progresso che parte ancora da Sant'Ambrogio con questa sua sostituzione e poi via via un'identificazione, una trasfigurazione, che questo cammino spirituale mariano ha sempre portato una continuità e un approfondimento. A questo punto, restando sempre alla scuola di Sant'Ambrogio, è ugualmente facile comprendere che l'intera spiritualità cristiana, configurata per volere di Dio come conformità dei redenti, cioè conformità all'immagine del Figlio, che è Gesù Cristo, il Verbo incarnato, può trovare la sua perfetta e più perfetta collocazione, la sua più alta configurazione, la sua piena realizzazione proprio nell'anima che vive la spiritualità mariana, secondo le parole di Sant'Ambrogio sopra riportate. Quindi noi comprendiamo che la missione salvifica e santificatrice della spiritualità cristiana è quella di purificare gli uomini, di trasformarli via via nell'immagine di Gesù Cristo, poiché secondo il disegno di Dio essi sono stati espressamente predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo. Quindi tutto il cammino spirituale di un cristiano è proprio quello di conformarsi a Gesù Cristo. Ma lo stesso San Paolo ci spiega che il compito concreto della spiritualità cristiana è quello di portare ogni uomo in una crescita, in un'unione piena con Gesù Cristo, fino al mi vivere, Cristo sest, cioè per me vivere è Cristo, come dice San Paolo ai Filippesi. Bene, facendo questo collegamento, volendo sapere che questo è il modello supremo, creaturale, umano, il mio essere è Gesù Cristo, noi abbiamo comprendere che una sola e sublime risposta è che il modello sublime, unico e ineguagliabile del mio vivere è Cristo, è soltanto Maria Santissima, la madre del corpo mistico, la madre del capo e del corpo, la madre di Cristo della Chiesa, colei che è la forma Christi, cioè la forma di Cristo capo e corpo. Bene, quindi la spiritualità mariana, marianizzando ogni uomo che voglia vivere senza riserve la consacrazione mariana, trasforma la sua anima, trasforma il suo spirito nell'anima e nello spirito di Maria, esercitandolo, abilitandolo quindi a realizzare nel suo intimo, nel suo operare, quello stesso il mio vivere è Gesù Cristo. quello stesso che l'ha vissuto Maria Santissima, quel mio vivere Gesù Cristo che si colloca al vertice assoluto di ogni perfezione. E quindi in questo processo di conformazione a Gesù Cristo, del cristiano, il punto primario in concreto resta sempre quello della dedizione dell'uomo alla Beata Vergine Maria nella sua appartenenza a lei, quindi nella sua consacrazione, affidamento a lei fino a una identificazione con l'Immacolata e a somiglianze e imitazioni del Verbo che ab initio si è donato a Maria Santissima, volendo venire a noi non direttamente ma solo attraverso Maria. Quindi alla scuola di San Paolo questo mio essere Gesù Cristo, il mio conformarsi a Gesù Cristo, deve sempre passare per Maria Santissima, perché questo è il piano dell'economia salvifica per cui Dio ci ha fatto arrivare nostro Signore Gesù Cristo, attraverso Maria. Fare da lei, factum ex muliere, fatto da Maria. E adesso vediamo questa espressione classica di per Maria ad Iesum, che è la formula più precisa, sintetica dell'itinerario spirituale di un cristiano. Bene, questa formula ha la sua matrice genetica, potremmo dirsi, nel fatto divino dell'itinerario di Gesù, che per venire a noi ha seguito precisamente lo stesso percorso, cioè l'itinerario nostro per andare a Gesù non fa altro che ricalcare esattamente l'itinerario di Gesù per venire a noi. Quindi, come Gesù ha stabilito di venire a noi per Maria, così anche noi dobbiamo andare a Gesù per Maria. E questa diventa un'armonia sublime del percorso unico voluto da Dio, attraverso Maria. Gesù viene a noi, attraverso Maria, noi andiamo a Gesù. Potrebbe esserci qualcosa di più perfetto per noi, ci domandiamo? E veramente questo è il classico itinerario, il più semplice, il più perfetto, quello di ripetere quello che il nostro Signore Gesù ha fatto. Dio ci ha mandato il nostro Signore Gesù Cristo attraverso la Beata Vergine Maria, per raggiungere Dio raggiungiamo Gesù Cristo attraverso Maria Santissima. Ecco perché di fatto, come scrive il Padre e come insegna sapientemente San Luigi John de Montfort, l'atto più completo e perfetto della nostra devozione a Maria Santissima consiste nella nostra consacrazione a Gesù per le mani di Maria, facendo ben capire quindi che noi ci doniamo a Gesù Cristo per le mani di Maria, cioè veniamo uniti a Gesù Cristo non direttamente, ma per le mani di Maria. Questo è precisamente il senso per Maria ad Iesum. Di fatto, quindi, il per Maria ad Iesum si realizza già dove? Nel momento in cui diventiamo cristiani, nel fonte battesimale, là dove Maria è la madre, è la fonte della grazia battesimale, come diceva San Leone Magno, il grande, il Papa, è il fonte battesimale della grazia, il fonte della grazia battesimale della vita divina che è Gesù Cristo. Ed è per questo che San Luigi Grione Monforte ha connotato specificamente il contenuto della consacrazione della Madonna alla Madonna con il legame profondo e originario delle promesse battesimali, ecco questa intima unione con le promesse battesimali, perché da lì siamo stati per la prima volta consacrati a Gesù Cristo e anche lì attraverso Maria. Quindi una rinnovazione di queste promesse battesimali, che devono impegnare ancora più in profondità chi vuole vivere in pienezza una vita mariana, una vita consacrata all'Immacolata, per diventare vita cristiana interamente santa, interamente immacolata al cospetto di Dio. E il Papa Pio XII scrisse qualcosa di veramente luminoso a questo punto e scrive: a Gesù si va per Maria. Maria è dunque la via verso Gesù Cristo, che è via, verità e vita, per cui non c'è da meravigliarsi se la Beata Vergine Maria è talora invocata sotto i titoli di Nostra Signora della Via, Nostra Signora della Strada, Nostra Signora del Colle. Quale figliolino infatti non vorrebbe seguire nella via la madre, dandole la mano anche occhi chiusi? Ecco una piena fiducia, un pieno abbandono all'Immacolata. E le testimonianze dei Santi, adesso arriviamo a questo cammino della scuola francescana, è molto molto importante. E riportiamo qui, in sintesi, qualche informazione da parte di San Bonaventura da Bagnoregio. Ad esempio, San Bonaventura afferma che la perfezione si acquista per mezzo delle virtù di Maria Santissima, cioè tutte le virtù di Maria si devono trovare in ogni singola anima santa affinché questa diventi perfetta. Ecco che quindi il primo cammino di consacrazione all'Immacolata di devozione alla Beata Vergine Maria è imitare le virtù della Beata Vergine Maria, cercare di agire come farebbe lei, di chiedersi come farebbe lei. Santa Veronica Giuliani ci dà ancora un altro insegnamento, che descrive una visione in cui, dice, fui trasportata ai piedi della Santissima Vergine, e la Beata Vergine mi ha posto in capo un candidissimo velo, il quale mi copriva tutta la vita, appunto come se fossi vestita di bianco. Così la Madonna, rivolta a me, mi ha detto: figlia, figlia mia, io voglio che in questo tuo vestiario sia una rinnovazione totale di te, e per l'avvenire porti sempre nel tuo cuore impresso il mio nome. E ancora di più la Santa è arrivata anche a sperimentare una sostituzione mistica con la Beata Vergine Maria, con cui la Madonna ha preso il suo posto nel monastero come abbadessa della comunità. Quindi capitava che Santa Veronica doveva permissione scendere in purgatorio, scendere all'inferno, poi dopo descrive tutto quello che faceva, e intanto la Madonna prendeva il suo posto di abbadessa in monastero, con questa sostituzione mistica, questa esperienza di unione sempre più intima con la Beata Vergine Maria. Vediamo un altro insegnamento di San Luigi John de Montfort che ci riporta il padre. Il principale dono è la realizzazione quaggiù della vita di Maria nell'anima, in modo che non è più l'anima a vivere, ma Maria vive in lei. Infatti, l'anima di Maria diviene, per così dire, l'anima sua. E ancora, quando le anime respireranno Maria come i corpi, respireranno l'aria. E quando le anime potranno arrivare a respirare Maria? Ecco, questo è un desiderio di San Luigi de Montfort. Che le anime possano arrivare a respirare Maria Santissima, come adesso i corpi respirano l'aria. Respirare Maria Santissima, vivere di Maria Santissima, come il corpo vive dell'aria. E qui arriviamo al folle dell'Immacolata, San Massimiliano Kolbe. Scrive a sua volta che la missione dell'Immacolata è proprio quella di operare la nostra salvezza, di operare la nostra santificazione, e l'Immacolata vuole entrare nel cuore degli uomini. Vuole dominarli, vuole dirigerli per la via della rinuncia, per incorporarsi in essi, più precisamente essere essi, sostituendosi a loro e divenendo loro, e farli divenire se stessa. E a significare in qual modo la Madonna arrivi in un certo senso a sostituirsi in noi, San Massimiliano si serve di tre analogie molto belle per sperimentare gli eventi con cui è facile venire a conoscenza. La prima analogia che San Massimiliano utilizza è l'idea fissa dell'Immacolata, l'idea fissa nella mente, che la considera quasi una cosiddetta paranoia, da cui nell'amore all'Immacolata scaturiva quella follia d'amore dell'Immacolata, nel cuore che lo stesso San Massimiliano applicava a se stesso, definendosi appunto e talvolta anche firmandosi come folle d'amore all'Immacolata, quindi avere quell'idea fissa dell'Immacolata. Poi fa un'altra analogia, forse è meno poetica. Così, però ci esprime che cosa vuole essere questa appartenenza all'Immacolata. La seconda analogia che usa San Massimiliano è la droga. La droga può arrivare al punto di dominare la persona, governarla in maniera tale da renderla dipendente, annientandola ogni possibilità di autogoverno. Bene, analogamente, l'amore dell'Immacolata può arrivare a governare la passione in maniera tutta soprannaturale, nel pensare e nell'operare. E la terza analogia, forse ancora meno poetica, però può comprendere che cosa vuol dire arrivare a possedere l'Immacolata. La terza analogia è l'ossessione e possessione diabolica. In questa si sa, è ancora più evidente e concreta la presenza attiva di uno spirito demoniaco che in certo modo impersona chi è ossesso e posseduto, pensando, parlando e agendo in sua vece. Bene, analogamente, dice San Massimiliano, l'Immacolata si fa misticamente presente nel suo consacrato fino quasi a sostituirlo nell'essere e nell'operare. E questo è bellissimo, perché quella triste realtà che ha una persona ad essere posseduta da uno spirito demoniaco, pensa che è bellissima in realtà invece di un santo che è posseduto dall'Immacolata. Vediamo un altro pensiero di un altro santo francescano, il padre Gabriele Allegra, il beato padre Gabriele Allegra. Riflettendo in particolare sulla fase illuminativa che segue alla fase purgativa e introduce quindi alla fase unitiva, spiega dicendo che l'anima viene illuminata dalla Madonna con la sua fede viva e feconda, e per questa fede il Figlio di Maria giudica tutto in essa, vive per essa e opera. E ancora Il figlio di Maria in questo stato vive, agisce con lei, con la madre sua, e ciò fa perché desidera vedere le cose come lei le vede. Prende il suo vezzo, la sua mano, il suo modo di fare. E la Madonna gli insegna tante cose, gli insegna così bene a riprodurre Gesù. E questa è un'altra bellissima intuizione del padre Gabriele Allegra, il San Girolamo della Cina. Vediamo adesso un altro paragrafo che ci parla di come identificarci a Gesù Cristo. In una sintesi limpida, il padre Ragazzini ha così precisato in chiave teologica e spirituale questa delicata tematica della identificazione, della marinizzazione, della cristificazione e a conclusione del processo di purificazione attiva per l'anima che vuole santificarsi, seguendo i passi corrispondenti e necessari. E qui vediamo un po' un piccolo riassunto di questo pensiero. Scrive il padre Ragazzini: l'ideale di ogni anima che tende alla perfezione è quindi di giungere a partecipare alla vita di Gesù Cristo più strettamente, più pienamente che sia possibile, in modo da poter dire con San Paolo: non sono più io che vivo, ma è Gesù Cristo che vive in me. Quindi il mio ideale di vita da cristiano è quello di raggiungere questa pienezza. Infatti continua San Paolo: quelli che egli, Dio da sempre conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo perché sia il primogenito tra molti fratelli. Bene, questo meraviglioso programma che ci indica San Paolo di vita spirituale suppone che si giunga a pensare, a sentire, a volere, ad agire come Gesù, in modo tale che tutta la vita sia trasformata nella vita di Gesù. Attuare questo programma nella vita delle singole anime è compito, questo specifico della Beata Vergine Maria, è la sua missione. La Madonna sembra proprio creata per questo, e quanto è stato fatto su questo settore ed è senz'altro opera sua. Non appena Maria può avere a sua completa disposizione un'anima, dopo avervi fatto il vuoto di tutto ciò che è terreno, ecco l'ascetica mariana negativa, la purificazione negativa, vi introduce le sue virtù, i suoi sentimenti, la sua vita. Pare così all'anima di essere fusa, trasformata in Maria, e questa diventa un'ascetica mariana positiva. Ma quelle virtù, quei sentimenti, quella vita sono già le virtù, i sentimenti e la vita di Gesù Cristo, perché Maria non ha virtù, sentimenti e vita diversi da Gesù Cristo. In un primo momento sembra che le anime non si rendano subito conto di questo, perciò parlano semplicemente della loro trasformazione in Maria, senza aggiungere altro. Ma questa convinzione dura poco. Difatti, qualche anima sperimenta insieme la duplice trasformazione in Maria e in Gesù Cristo. Tutte poi, man mano che avanzano, si rendono conto che quell'esperienza misteriosa che attribuivano semplicemente a Maria si colorisce sempre più di Gesù Cristo, fino a mostrarne tutti i contorni e tutti i lineamenti. E a questo punto qualche anima si attendeva di veder scomparire la Madonna per lasciare tutto il posto a Gesù Cristo. Invece, una sorpresa, e poi anche una soddisfazione nel constatare che l'Immacolata non scompare mai in tutta la vita del cammino di santificazione, in tutto il cammino delle fasi ascetico-mistiche. La Madonna non scompare, anzi è sempre più presente, sempre lì che accompagna fino a quelle fasi di più alta unione. Anzi, man mano che l'anima sale, prende sempre più posto, sempre più necessaria per sostenere e animare i suoi figli sotto l'azione sempre più potente della grazia. Quindi è che tutto questo cammino di purificazione e di conformazione di Gesù Cristo, ecco la presenza della Beata Vergine Maria, come abbiamo già detto anche in altri momenti, è sempre presente e sempre in via crescente questa unione. Ciò Maria lo vuole fare con tutti. Essa stessa vive di Gesù, il suo più grande desiderio è quello di trasfondere questa vita nelle anime. Cioè il più grande desiderio della Madonna è mettere Gesù nelle anime nostre. Ma particolarmente la Madonna lo vuole fare con le anime mariane, cioè quelle nelle quali lei agisce, la Madonna agisce liberamente, fa tutto. Hai consegnato le chiavi della tua casa alla Madonna, hai consegnato tutte le chiavi del tuo cuore, tutta la tua vita alla Madonna. Bene, lei ha più potere di agire perché lei è proprietaria di questa casa, è la proprietaria di questo cuore e quindi la proprietaria può fare quello tutto a suo gusto e il suo gusto è di quello renderci conformi a Gesù. E quindi tutte quelle anime nelle quali la Madonna agisse liberamente può far tutto perché hanno maggiore attitudine a divenire un altro Gesù. Ciò Maria lo può fare con tutti e lo vuole fare con tutti perché insieme allo Spirito Santo è la divina formatrice di tutte le anime, tutte sue figlie, ma lo può più particolarmente con quelle anime mariane, essendo essa divenuta quasi la loro anima, ne è proprietaria. E quando Maria può fare tutto ciò che può fare, lo fa sempre più perfettamente. Quindi Gesù è passato anche nei santi. Ma questi avevano solo una capacità imperfetta di ricevere Gesù, i cui lineamenti sono stati deformati dalle conseguenze del peccato originale. Maria invece è capacità pura di Gesù, il quale è passato in lei tutto intero, senza la minima deformazione, tutto puro. E questa è una bella constatazione. L'anima di Gesù è passata tutta in Maria, l'anima di Maria passa tutta nei suoi figli prediletti. E questi non potranno non essere tutto Gesù. Quindi è molto bello pensare come la Madonna lo vuole fare con tutti questa identificazione e insieme allo Spirito Santo è la divina formatrice di tutte le anime. Tutte le anime sono figlie di Maria, quindi tutte le anime sono da consacrare e da portare all'Immacolata. E quanto Maria può fare tutto ciò perfettamente, Gesù è passato anche nei santi. Ma questi avevano solo una capacità imperfetta di ricevere Gesù, i cui lineamenti sono stati deformati. E quindi arriva questa constatazione. L'anima di Gesù passata a tutti Maria, l'anima di Maria passa tutta nei figli prediletti, e questi non potranno essere altro che tutto Gesù. La testimonianza, al solito, conferma luminosamente questa identificazione a Gesù Cristo, che passa per l'identificazione di Maria in un rapido ventaglio. Vediamo adesso varie testimonianze di questo passaggio che vogliono portare l'identificazione di Gesù Cristo attraverso la Beata Vergine Maria. Così San Bonaventura da Bagnoregio, che radicandosi nella Sacra Scrittura, afferma con lucidità che per il disegno della redenzione universale Gesù Cristo doveva essere aiutato da Maria Santissima, affinché si adempisse ciò che era stato detto profeticamente nella Genesi, facciamo un aiuto simile a lui. Quindi la Beata Vergine Maria è l'aiuto per la redenzione a nostro Signore Gesù Cristo. Così Santa Veronica Giuliani, da parte sua, fa sapere che dopo essere stata preparata e presentata dalla Madonna al suo figlio Gesù, rivolta a Santa Veronica, diceva: Figlia, io voglio che tu ti offra. Offra te stesso, offri il tuo corpo con i sentimenti, l'anima, le tre potenze, la vita, il sangue, l'onore del mio figlio che si uniforme ad esso, tutta conforme a Gesù. Così San Luigi de Montfort, che ha scritto molto su questo punto con ricchezza di espressioni a volte così dense, se coltivi bene l'albero della vita che è Maria, ti porterà il frutto a suo tempo e questo frutto non è altro che Gesù Cristo. Vediamo che il beato Guglielmo Giuseppe Chaminade, che con chiarezza scrive che Maria non si limita a conservare, a trattenere in noi la vita della grazia, che per mezzo di essa abbiamo ricevuto da Gesù Cristo, ma la Madonna si adopera nello stesso tempo a farci divenire conformi al divino modello che è Gesù Cristo. E così San Massimiliano Kolb sintetizza splendidamente la fecondità divina della marianizzazione dicendo che anche in noi Maria è madre di Dio, generando nelle anime degli uomini Gesù Cristo. E così San Gabriele della Dolorata dice che l'azione materna di Maria con la marianizzazione trasforma i suoi figli, li santifica, li rende conformi a Gesù, il suo beneamato figlio, il suo e nostro adorato Salvatore. Qualche minuto di pausa per poi risentirci fra poco in un secondo momento. Ave Maria, a fra poco. Cari amici del Sentiero Mariano Seratico, riprendiamo questo secondo momento, questa seconda parte, è sulla l'ascesi mariana, la scuola dei Santi Francescani, questa spiritualità mariana, questa spiritualità della consacrazione di Maria Santissima nella vita spirituale. Siamo a un paragrafo in cui siamo invitati a considerare quell'avere i sentimenti di Gesù e di Maria. Un momento dopo l'identificazione a Maria e Gesù è quello conseguenziale della partecipazione dell'anima ai sentimenti di Maria verso Gesù e ai sentimenti di Gesù verso Maria. In sostanza è comprensibile che l'anima, una volta identificata a Maria, possiede in sé i sentimenti della Madonna nei riguardi di Gesù, così come una volta identificata a Gesù possiede in sé i sentimenti di Gesù nei riguardi della sua Divina Madre. Quindi essere Maria per Gesù ed essere Gesù per Maria. L'unione d'amore ineffabile fra Maria e Gesù viene partecipata a chi attraverso le purificazioni attive e passive arriva a questa unione mistica, unione di amore nella vita contemplativa e tanto più viene partecipata a quell'unione d'amore ineffabile di Gesù e di Maria. Quanto più si scalano i gradi della vita contemplativa che conducono di fatto all'unione trasformante e consumante del matrimonio mistico con Maria e con Gesù. Quindi questo terzo momento che ci descrive il Padre è una identificazione dei stessi sentimenti che Gesù ha avuto per Maria e Maria ha avuto per Gesù. San Giovanni Eute, un grande apostolo dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria, scrive: Gesù e Maria sono infatti così strettamente uniti che chi vede Gesù vede Maria, chi ama Gesù ama Maria, chi è devoto di Gesù è anche devoto di Maria. E questa è una bellissima riflessione, questa unione che esiste tra Gesù e la Madonna, questa unione di amore che uno porta all'altro. E le esperienze dei Santi al riguardo sono luminose. È stato scritto infatti che diventare Maria significa poter amare Gesù partecipando al modo sommo realizzato dall'unica, eccelsa e ineguagliabile creatura, cioè significa poter compiacere Gesù, rallegrarlo, allietarlo, facendogli vedere in noi i lineamenti celestali della sua Beatissima Madre, facendogli sentire nel nostro cuore i palpiti dell'amore puro, fragrante della Madre Semprevergine. Quando si cresce nella devozione alla Madonna, insegna San Massimiliano Kolbe, si arriva al punto che la Madonna, col nostro cuore povero, ama il suo divin figliolo. Noi diventiamo il mezzo per il quale l'Immacolata ama Gesù e Gesù, vedendoci proprietà quasi parte della Santissima Madre, ama in noi e per noi Maria, Gesù, Maria, Maria, Gesù. Per questo la vera devozione alla Beata Vergine Maria, lontano dal togliere qualcosa a Gesù, è la gioia più dolce per Gesù, è il suavissimo gaudio al suo cuore del suo figlio. E Santa Veronica Giuliani è stato un esemplare sublime di questo farsi una nell'arrivare a impersonare la Madonna, rivivendo in sé i sentimenti che essa provò quando concepì Gesù, quando lo teneva nel suo grembo, quando lo adorò nella culla, quando lo vide circondato, circoncide, quando si offrì a Dio Padre, quando lo accolse morto fra le braccia, quando lo vide salire al cielo. Santa Veronica Giuliani aveva dato questo privilegio, questa grazia di poter comprendere e vivere, impersonare i sentimenti della Beata Vergine Maria, un'esperienza d'amore celestiale e ineffabile. Un'altra grande santa, Santa Gemma Galgani, anch'ella stigmatizzata, non poteva non aspirare appassionatamente ad essere Maria in quell'amore ineguagliabile Gesù. E così si scrive, si esprime con trepidazione in una delle sue grandi estasi. Gesù, mi domandi come ti vorrei amare? Sai, Gesù, ti dico troppo? Con quella carità con cui ti amava la mamma tua. Un altro grande santo, il beato Edoardo Pop, scriveva con grande trasporto: contemplo Gesù ostia con gli occhi e col cuore di Maria. E ancora, l'anima si studierà di pregare con le stesse disposizioni di cuore di Maria Santissima, di divenire Maria stessa per Gesù. Guardate Gesù ostia come lo guarderebbe Maria. Desideratelo col suo cuore, col suo amore, donatevi a Gesù e siate tutto di Lui come era tutto di Maria. E il Folle dell'Immacolata, San Massimiliano Kolbe, scrive tra i suoi numerosi pensieri di amore ardente all'Immacolata, scrive una cosa molto bella. In un punto si concentra proprio sul fatto importantissimo che amando l'Immacolata si può arrivare ad amare Gesù con il cuore di lei. Nutrire le anime dell'Immacolata, scrive il santo, affinché al più presto possibile si rendano simili a lei, si trasformino in lei. Allora esse ameranno Gesù con il cuore dell'Immacolata. Per questo San Massimiliano raccomandava vivamente di non mettere limiti all'amore alla Madonna. Perché più amiamo Maria, più ameremo Gesù, e d'altra parte non arriveremo mai ad amare la Madonna come l'ha amata Gesù. Non abbiate affatto paura di amare troppo l'Immacolata, dato che non l'ameremo mai nel modo come l'ha amata Gesù. Tutta la nostra santità consiste nell'imitare Gesù. Essere Gesù per Maria, in questa espressione, è possibile dire che non abbiamo più misura nei limiti dell'amore. L'amore di Gesù alla Madonna è incommensurabile. L'idea di chi voglia l'amore incommensurabile alla Madonna quindi può essere solo quello di arrivare ad identificarsi con Gesù. Infatti è già stato scritto: l'identico amore di Gesù verso la Madre Divina diventa l'amore di chi si identifica con Gesù e nella misura dell'identificazione con Lui. Quando si è interiormente uno con Gesù, si è uno con Gesù, anche nell'amare la Madonna. Sebbene nessuno, neppure tutte insieme le creature, possono mai esaurire la portata infinita dell'amore di Gesù verso la sua mamma. Ah, se noi potessimo almeno immaginare come Gesù era unito alla Madonna, di quanto amore la circondava, con quale tenerezza le stava vicino, con quanta attenzione l'ascoltava, con quale premura le obbediva, con quale felicità la onorava. E questa è veramente una considerazione importantissima per metterci alla scuola dei santi. Così vediamo il beato Guglielmo Chaminade, che ha dato alla spiritualità mariana un'impronta caratteristica, quella di quella pietà filiale di Gesù verso la sua divina madre. E non si stancava mai di ribadire che questo era l'ideale della sua fondazione, la Società di Maria. Ecco uno dei suoi maestramenti preziosi. L'ideale che Dio pone innanzi ai nostri occhi è soprattutto di amare Maria come Gesù l'ha amata, con lo stesso cuore con cui egli l'ha amata e continua ad amarla in cielo. Può esservi un'attitudine verso Maria migliore di quella assunta da Gesù? Questa forma di devozione a Maria è la più perfetta in se stessa e la più gradita a Gesù e a Maria. E ancora il beato Edoardo Pop, che era animato e dominato anch'egli da quell'aspirazione di avere lo stesso amore di Gesù per la Madonna. Che Gesù viva in me, scriveva, che Gesù parli per bocca mia, affinché coloro che mi ascoltano ascoltino la voce di Gesù, non la mia, che lodino Gesù in me, che ammirino la sua forza nella mia debolezza, che io possa vivere come Gesù vivente in Maria. E vediamo adesso un altro punto importante, quello della comunione eucaristica, ed è un punto da particolare da tenere presente in quell'aspirazione di voler essere Gesù per Maria. Con l'amore più puro, con l'amore senza limiti, da poter donare alla Madonna, assimilandosi a Gesù nella maniera più personale e più intima. Infatti è stato scritto che un atto bellissimo che ci fa essere Gesù per Maria in modo tutto speciale è la Santa Comunione, perché in quei momenti si sa che Gesù è fisicamente unito, presente in chi lo ha ricevuto. Se la creatura si lascia prendere interamente da Gesù, così come Gesù si lascia prendere interamente dalla creatura, allora Gesù e la creatura non sono più due, ma diventano una cosa sola. E per questo noi non possiamo dare gioia più grande alla Madonna, diceva Sant'Ilario, che farle vedere Gesù Eucaristico presente in noi. Presente nel nostro cuore. Vogliamo far felice la Madonna? Facciamoli vedere spesso, tanto spesso, tutti i giorni, più volte al giorno, Gesù presente nel nostro cuore. E quando non riusciamo sacramentalmente, con la comunione spirituale. Pensiamo, ogni giorno noi potremo dare alla Madonna questa grande gioia. Ogni giorno noi potremo essere Gesù per Maria nella forma più sublime su questa terra per quei 10-15 minuti subito dopo la Santa Comunione. Quanto dura la presenza nell'ostia santa del nostro corpo. E sarebbe proprio bello in quei momenti rinnovare la propria consacrazione alla Madonna per cantare con lei e con gli angeli il Magnificat, come faceva così anche un altro santo francescano, il beato Contardo Ferrini. D'altra parte, però, chi è colei che può prepararci, portarci, farci accostare alla Divina Eucaristia? nella maniera più gradita a Gesù, non è forse la Divina Madre, la nostra Madre Celeste, perché secondo San Luigi Grande Montfort la mediazione materna di Maria si mette all'opera sicuramente per condurci all'intimità con Gesù e con Gesù quindi farci arrivare all'intimità con Dio Padre. E così si spiega anche il padre Garigula Grans, grande scrittore spirituale. Maria Santissima può facilitarci l'incontro e l'unione con Gesù Eucaristico poiché è nostra madre per la sua unione al sacrificio della croce. E per questo la Madonna può tracciarci un cammino facile, breve, perfetto e sicuro per arrivare all'unione intima con nostro Signore Gesù, presente nella Santissima Eucaristia. Per quanto continua il padre Garigula Grans, dice: pensiamo a quel che doveva essere la Santa Messa celebrata da San Giovanni Evangelista davanti alla Beata Vergine Maria. Come riviveva il sacrificio della croce sempre impressa nel fondo del suo cuore. Pensiamo a quel che doveva essere la comunione della Santa Vergine Maria, la cui anima si portava verso Dio in uno slancio d'amore soprannaturale, mai attenuato da alcun peccato veniale, e che diventava ogni momento più intenso, più generoso. L'anima della Vergine è come un diamante purissimo, che riceve tutti i raggi, tutti i fuochi della grazia per farli arrivare anche fino a noi. Iniziamo adesso così un nuovo capitolo che è la mistica mariana e le purificazioni passive. Abbiamo detto che secondo la teologia spirituale, scrive il padre, che nel cammino di perfezione normalmente dopo lo stadio di lavoro ascetico, soprattutto nella via purgativa, nella via illuminativa, si ha lo stadio del lavoro mistico per la vita spirituale in sviluppo fino all'unione mistica trasformante e consumante. Bene, nello stadio di lavoro ascetico attraverso la triplice via purgativa, illuminativa e unitiva, lo scopo da raggiungere è la cristiformità voluta dal disegno d'amore di Dio per i precedenti e i predestinati incorporati a Cristo. Quando iniziamo il lavoro dello stadio di lavoro mistico, invece, lo scopo da raggiungere è l'unione mistica trasformante e consumante con Cristo nella vita intratrinitaria, cioè nella vita vissuta nel seno della Santissima Trinità, come la vive il Verbo nello Spirito Santo. Vediamo le singole purificazioni. Quando noi prendiamo un testo di teologia spirituale, si ha a questo punto i trattati o i capitoli delle singole purificazioni di tutto l'organismo psicofisico dell'uomo impegnato a convertirsi, a santificarsi. Per questo viene descritto il lavoro delle purificazioni dell'intero apparato, anzitutto dei singoli sensi esterni, seguito dall'apparato dei singoli sensi interni, e poi dall'apparato delle singole potenze dell'anima, l'intelletto, la volontà, la memoria. Nello stadio ascetico, dunque, si lavora anzitutto al rinnegamento di sé, alla spogliazione dell'uomo vecchio, per incorporarsi a Gesù Cristo, purificati, liberati dai fermenti dei peccati, dai fermenti dei vizi, dai difetti, cercando di arrivare, sia pure non perfettamente, a provocare quella morte o quella estinzione delle cattive passioni, delle cattive tendenze della nostra povera natura umana, ferita dal peccato delle origini, piegata dai peccati attuali, che aumentano o moltiplicano il carico delle responsabilità e quindi delle espiazioni riparatrice da soffrire. Quindi un po' questa parte dello stadio ascetico, come abbiamo detto, è questa parte di questo rinnegamento di sé, purificati, liberati. Dobbiamo togliere i peccati, dobbiamo togliere i vizi, dobbiamo togliere i difetti, dobbiamo derivare a pugnalare il nostro io, come diceva il padre Pio, provocare la morte delle cattive passioni, delle cattive tendenze della nostra povera natura. Di certo sono grandemente necessari nella fase delle purificazioni attive l'aiuto, il sostegno e la guida della grazia divina. Ma insieme alla grazia divina ci deve essere anche l'attivo lavoro personale, aiutati che il cielo ti aiuta, di quell'anima impegnata fattivamente nello sforzo del distacco da se stessa e da ogni cosa terrena. È tutta l'intera fase purgativa, per potersi quindi rivestire delle sante virtù di Cristo nella fase illuminativa e intensificare quindi nella via dell'unione d'amore con Gesù Cristo nella fase unitiva. E questo sempre alla scuola e per le cure della Divina Madre di Maria, nostra celeste Madre, nostra mediatrice di ogni grazia. E nella fase mistica, poi in concreto, è necessario completare a fondo la purificazione fino alla totale morte o estinzione anche di ogni difetto e imperfezione. Qua togliamo e cominciamo a togliere le imperfezioni, togliere i difetti, perché non sono più peccati, sono cose che potevano essere fatte meglio, cose virtuose potevano essere fatte meglio, quindi sono delle imperfezioni, però sono sempre delle positività che non hanno la pienezza di positività. E quindi ottenendo in modo la massima purezza dell'anima, della vita, con l'esercizio delle virtù eroiche. Bene, questo viene soltanto ad opera della grazia dello Spirito Santo, che è lo Spirito Santificatore, che è capace effettivamente con i suoi santi sette doni di elevare l'anima a una purezza così radicale, da superare ogni possibilità di lavoro da parte dell'anima, la quale di conseguenza è costretta a restare passiva in tutto e per tutto alle ineffabili operazioni della grazia divina. E siamo nella fase mistica, quindi l'anima lavora più alla grazia dello Spirito Santo e l'anima riceve senza opporre ostacolo. Per questo in concreto si parla di purificazioni passive, proprio perché queste purificazioni di fatto vengono compiute direttamente dalla grazia e non possono essere sostituite da altro, poiché in una maniera o nell'altra bisogna passarvi per arrivare alla perfetta purezza dell'anima. L'anima deve essere pura, purissima. E come le purifichiamo? Bene, serve anche questa purificazione passiva mistica. Così ha spiegato il padre Garigula Grans presentando la dottrina di San Giovanni della Croce, scrivendo: quando l'anima non si dirige più da sola, con il concorso della grazia, quando l'anima è guidata e mossa immediatamente dall'ispirazione divina, quando per una fedeltà perfetta allo Spirito Santo vive abitualmente sotto il regime dei doni e in uno stato passivo, deve essere così guidata. Ecco questa grazia che ci viene donata. E poi serve l'imitazione a Gesù Cristo, che c'è un capitolo dell'imitazione di Gesù Cristo che il padre Garigula Grans definiva mirabile e non è di livello inferiore a quello di San Giovanni della Croce. San Giovanni della Croce presenta con luminosità di linguaggio la dottrina su questa nostra tematica del distacco radicale da ogni causa. E vediamo alcuni brani. Ho bisogno, Signore, di una grazia più grande se devo giungere a questo stato in cui nessuna creatura costituirà un legame per me. E aspirava a questa libertà che diceva: chi mi darà ali come di colomba e volerò e troverò pace? Quindi bisogna dunque elevarsi al di sopra di tutte le creature, bisogna distaccarsi perfettamente da sé e, dimorando in tale altezza, come usciti da sé, comprendere perfettamente chi sei tu che hai fatto ogni cosa e che non c'è nulla che ti possa uguagliare. Ma se non si è totalmente distaccati da ogni creatura, non ci si potrà applicare interamente alle cose divine. Ecco che le cose create, le creature, ci sono di ostacolo, diventano di ostacolo in questa fase di purificazione passiva, in questa fase mistica. È per questo che si trovano pochi contemplativi, perché pochi sanno separarsi interamente dalle creature destinate a perire. Per questo è necessaria una grazia potente che sollevi l'anima, che la rapisca al di sopra di se stessa. Finché l'uomo non è così elevato in spirito, staccato dalle creature, tutto unito a Dio, tutto ciò che egli sa e tutto ciò che ha non ha un grande valore. Quindi qui vediamo come è essenziale questo rinnegamento, questo distacco da tutto quello che è contingente, da tutto quello che non è eterno, tutto ciò che non è Dio. Vediamo adesso la presenza attiva di Maria Santissima. Ma con lo Spirito Santo, il Santificatore, che è in azione, anche qui la Madonna è presente con la sua mediazione di grazia. Anche qui in azione con tutta se stessa, anche quando la presenza di Maria non è avvertita, afferma uno studioso mariologo, il padre Valentino Macca, La Vergine nell'azione della grazia è più forte, più intensa ed è sempre presente, anche quando non ce ne accorgiamo. Anzi, si può anche dire che ella è senz'altro qui presente, operante in tutto e per tutto, come spiega anche il padre Ragazzini, in un'altra delle sue pagine sempre più impegnate ad approfondire questo pensiero. E dice che la specialità esclusiva di Maria Santissima, questa presenza materna. Il padre Ragazzini afferma infatti che tanto più la Madonna è presente e attiva in tutte le operazioni della fase mistica, quanto più è evidente che tutti i gradi dell'esperienza dell'ascensione mistica, fino ai più alti e sublimi gradi, non solo sono fatti su misura per le mani di Maria, ma sono la sua specialità, sono una sua esclusività. È essa che ne dispone completamente, che ne fa generosamente dono ai suoi beniamini, che sono le anime mariane. Durante tutto il periodo delle purificazioni e delle esperienze ascetiche, Maria è stata un aiuto materno, validissimo, senza del quale difficilmente vi sarebbe stata resistenza e perseveranza. La Beata Vergine Maria non è più soltanto un aiuto, ha bisogno di aiuto chi ha solo e chi solo può fare molto, almeno qualche cosa, di quanto è richiesto. Ma quando si è impotenti a muovere anche un solo passo, allora non si può più limitare a parlare di aiuto. Si tratta piuttosto di essere elevati ad uno stato, un'operazione, che non è più lo stato proprio, l'operazione propria dell'anima. Perché, anzi, tale stato e tale operazione saranno tanto più elevate e mistiche quanto meno l'anima vi metterà del suo. Quindi l'anima da sola adesso non può più aiutarsi, non può più fare niente, non può più bruciare, può solo abbandonarsi e lasciarsi condurre. Infatti le esperienze mariane delle anime mistiche fanno ben comprendere che la presenza e l'azione della Madonna sono così necessarie quanto nello stesso tempo così ineffabili, inesprimibili, indicibili, che di fatto soltanto il silenzio diventa la testimonianza più eloquente della presenza, dell'operosità impercettibile della Madonna. Per questo il padre Ragazzini può scrivere che il posto di lavoro della Madonna nell'anima mistica dunque è meglio indicata dal silenzio. Ecco che c'era una santa che indicava il silenzio come musica. Ma è un silenzio eloquentissimo. E come le anime ne sono affascinate, conservare e vivere quel silenzio è ciò che sovente l'anima mariana definisce il suo paradiso in Maria. E questo è interessante pensare come oggi il silenzio si voglia sempre più abbattere e eliminare nella nostra vita, invece come diventa un punto fondamentale per accoglierci in Maria Santissima. Il paradiso di Maria forse è la definizione più adeguata della mistica mariana. Un paradiso dove l'anima, benché senta che tutte le sue potenze sono attive al massimo, tuttavia è solo spettatrice beata per quanto Maria le fa comprendere, le fa sperimentare e le fa vivere. Vediamo meglio in questi ultimi minuti che cos'è questa purificazione passiva. Questa purificazione passiva, o definitiva in diversi modi che misticamente sostanze si equivalgono come termini, sono quello che viene chiamato un purgatorio mistico, un martirio d'amore, la notte dei sensi e la notte dello spirito. E protagonista primaria, pressoché esclusiva, della purificazione passiva è la Divina Grazia, che di solito opera nell'anima per sradicare da essa ogni ombra di peccato, ogni traccia di imperfezione, servendosi di sofferenze purificatrici, anche terribili, indescrivibili nei riguardi del corpo e dello spirito, secondo il grado di purificazione o di espiazione di cui si ha necessità, o secondo il grado di contemplazione o di perfezione da raggiungere, corrispondente al disegno personale che Dio ha ad ogni singola anima, che corrisponde docilmente e con la corrispondenza. Al termine della purificazione passiva, nel suo sviluppo ordinario, l'anima viene ammessa alla contemplazione, che conduce con i suoi quattro gradi alla più intima unione con Dio, da perfezionare tuttavia con un grado di contemplazione immensamente superiore che porta all'unione trasformante dell'anima nelle singole persone della Santissima Trinità, seguiti infine dal supremo grado della contemplazione che porta alla consumazione nell'unità divina, supremo fastidio di cui possa essere ammessa una creatura. Quello siamo proprio al vertice. Un po' questa è la sintesi totale dell'itinerario mistico. E possiamo, ancora così, il padre Ragazzini, il quale sostiene che in tale altissimo itinerario siano i massicci interventi della Madonna che si premura di svolgere nell'animo un'attività indefinibile e indescrivibile, e diventa beata quell'anima che diventa teatro di simili operazioni divine. Però è necessario tornare adesso al campo di lavoro dell'itinerario mistico, alle prese con le varie fasi iniziali, le varie fasi più dolorose, più feconde, per il progresso verso la suprema meta. Quindi, alla scuola di San Giovanni della Croce, questo dottore della mistica, la fase della purificazione passiva si divide in due cosiddetti notti: la notte del senso e la notte dello spirito, che si susseguono nel tempo, sempre più purificando, sempre più elevando la vita spirituale di un'anima, con la morte mistica della propria natura, con le pro morte mistiche delle proprie attività, poiché tutto deve spiritualizzarsi di fatto in grazia dello Spirito Santo. E qui vogliamo un po' fare pausa, terminare per riprendere, Dio piacendo, il prossimo incontro. Invochiamo la benedizione della Beata Vergine Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito, per intercessione immacolata, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Immacolata ci aiuti sempre più a percorrere queste tappe di purificazione attiva, di purificazione passiva, per sempre più assomigliare e diventare lei. Cari amici, sentiero Mariano Serafico, risentirci. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.